Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Oh, buongiorno chef, come stai?
Buongiorno Pier, bene, solita domanda, hai mangiato bene? Come è andata questa sera? Hai cucinato, hai fatto qualcosa? Anzi, una ricetta, due punti sulla ricetta.
Ho mangiato dei grandi brodi la sera, dei tortellini in brodo, molto rilassanti.
No, vedo, sì.
Si sta molto in casa, ho fatto chiamate le cronache, metà settimana ha fatto un po' di cose. Poi è chiaro che questa notizia è arrivata lunedì mattina con tutti i punti interrogativi che ci portiamo su qualsiasi cosa della vita, insomma sulla possibilità che la scienza stia accelerando verso una risoluzione di questo terribile problema. Ovviamente un po' di speranza ce l'ha data, ecco, e ce la dà. E io vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SS Oldani. Vi ricordo che il più goloso riceverà il libro di ricette che fra l'altro sta per uscire, vero Oldani?
Ho
fatto
un
grande assist, quando?
Oggi esce con il sole, ricordiamo, mangia come parli, Pardo Oldani.
Sì, vabbè, Oldani, 99% Oldani, fortunatamente, altrimenti mangereste soltanto cacio e pepe. E quindi invece
però berrete dei grandi vini che Pier suggerisce, sì, in questo caso, il nostro viaggio
esperto,
nella nostra
però,
Italia.
Senza essere un esperto. Abbiamo con noi un amico, un direttore, un grande giornalista, Mario Calabresi. Come stai?
Buongiorno.
Ciao,
buongiorno.
Mario.
Mario,
ciao,
Calabresi, ciao. Che dovete sapere, gli ho proposto varie puntate, vari titoli, e ha scelto il tema di oggi che è aglio bianco e aglio nero. Comunque, insomma, è la puntata che si adatta di più alle tue passioni alimentari per un motivo semplicissimo, non perché tu sia, no? Non è che tu sei
tipo l'anti-Dracula.
Ecco, no, spieghiamo il perché.
No, allora intanto tu mi hai proposto, voi dovete sapere che Pardo mi ha proposto una serie di verdure, non so, tipo ti interesserebbe parlare del cavolfiore?
Settimana prossima.
Non sapevo dove andare, ok? Quando ti invito, in che puntata vuoi venire? Perché naturalmente Pardo ti chiama, non è che ti chiede, tipo ti interessa, no, già presume che tu debba farlo, perché dice, in che puntata? Tu puoi scegliere solo la puntata. E io ho scelto l'aglio perché l'aglio è divisivo. C'è un pezzo d'Italia che l'aglio non lo sopporta. Io ricordo un giorno che facevo il cronista, il giovane cronista all'Ansa, seguivo Berlusconi da tempo, e Berlusconi mi disse: ah, una volta ti inviterò a pranzo. E disse: ah, grazie, così facciamo una bella intervista. E lui mi disse: basta che tu mi dichiari che non sei un mangiatore d'aglio.
Perfetto.
Aveva questa specie di terrore,
di panico.
D'aglio. Di panico per l'aglio. E invece io amo l'aglio in una versione, nella versione piemontese di mia nonna, che veniva da una famiglia della campagna piemontese, della zona del Roero, che sta sotto le Langhe, e quindi sta a metà strada tra, diciamo, i peperoni e i tartufi. E quindi per lei la domenica si faceva, pensa, tutte le domeniche i peperoni in bagna cauda, naturalmente in autunno-inverno, non che ce li proponesse in agosto. E però li faceva, lei si era fissata che lei metteva l'aglio nel latte per stemperarlo, faceva tutta una serie di riti intorno all'aglio, però i suoi peperoni in bagna cauda erano mitici, tant'è che pensa che è mancata che aveva 94 anni. Quando aveva 90 anni io siccome talmente le sue ricette erano curate, che io le feci un video che poi ho regalato a tutti i nipoti, tutti i miei cugini, perché noi siamo 21 cugini, lei ebbe 7 figli e 21 nipoti, e con le sue ricette e la sua bagna cauda.
Quindi grande appassionato, sei proprio appassionato come...
Insomma, è un'origine che ti dà, no? È un imprinting molto forte, molto profondo. Quello è un piatto anche, tra l'altro è un piatto adesso in questi tempi di distanziamento sociale, ovviamente...
Uno può mangiare tranquillamente l'aglio.
Esatto. Cioè, è veramente un'esperienza condivisa, c'è una convivialità legata al rito della bagna calda, no?
Senti, Mario, scusami, aglio bianco e aglio nero, cosa mi dici? Se ti dovessi dire anche un aglio nero...
No, io l'aglio bianco, cioè non ho cultura dell'aglio nero.
Sì, che costa tra l'altro 50 euro al chilo, quindi oltre ad avere cultura,
esatto,
devi avere quei soldi.
Perché quest'anno diamo anche i prezzi della materia prima della settimana. L'aglio nero arriva da una cultura naturalmente orientale, dove abbiamo fatto un prodotto italiano a Voghiera, c'è l'aglio nero vicino a Ferrara,
sì.
Per cui l'abbiamo tradotto come prodotto protetto italiano, e ha la sua particolarità perché ha questa vena e il profumo di aglio olio molto delicato, e poi ha un'essiccazione, una fermentazione che rende poi, anche se, se volete, i piatti finiti con questo aglio danno anche un leggero gusto di profumo di liquirizia, per cui è molto accattivante.
Ma io, me lo usi?
Ma io lo uso 50 euro in che cosa?
Allora lo uso prevalentemente per carni, per verdure, anche per, osiamo anche per pesci molto delicati, perché questa vena ha il profumo d'aglio ma non l'intensità di un aglio bianco, che poi l'aglio nero è un derivante dal bianco perché viene poi cotto, fermentato e ha tutta una lavorazione che poi durante la trasmissione spiegheremo, per cui ha queste capacità di dare un gusto ma senza aggredire. Dicevamo prima che gran parte della popolazione italiana oramai l'aglio non lo apprezza, lo si vede anche nelle vendite del banale pesto, banale inteso come ricetta, esatto, antica italiana, che se andiamo a vedere c'è il 90% che prende l'aglio senza pesto, il pesto senza aglio,
il 10%,
e il 10%.
Ma c'è anche gente che sulla bruschetta non vuole l'aglio, c'è anche gente che sulla bruschetta, che per me è una follia,
però intanto l'aglio, adesso non voglio fare quello così new age, però ha anche proprietà sul, per esempio, sulla pressione.
Sì, però bisognerebbe mangiarne chili e chili. Quando si danno queste indicazioni, non sono indicazioni, okay, secondo me, adeguate a una cucina elegante, perché anche il cioccolato ha determinate situazioni.
Comunque,
che ti può...
questo lo possiamo dire,
però io ti devo dire la verità, io che somiglio a Pardo,
sì,
io per esempio il cioccolato non lo mangio in maniera elegante, lo mangio in maniera diselegante.
Ecco, fra un po' parliamo di cioccolato.
Le proprietà positive mi fanno...
Le ricevi tutte.
Fra un po' parliamo anche di cioccolato, quindi rimani ad ascoltarci, però è sicuro che abbia delle caratteristiche, ritorniamo all'aglio, di antiparassitario, sicuramente ha delle proprietà dal punto di vista cardiaco. È chiaro che, insomma, esagerare con l'aglio porta, insomma, ad avere,
sì,
una
ma
serie
di controindicazioni. Alcune cose, se tu sei sereno e sei in Liguria e ti vuoi mangiare un bel pesto, un
lo
buon
puoi
pesto
fare
l'aglio. La
sono
bruschetta
d'accordo
senza l'aglio, così. E se fai aglio, olio e peperoncino, che cosa fai? Olio e peperoncino.
No, assolutamente. Okay.
Ma no, però c'è una motivazione perché venga usato oramai meno l'aglio, perché è molto potente come profumo, fa un po' da padrone sui piatti, per cui se fai una cucina elegante, moderna, che dove tu dai l'importanza a ogni ingrediente che hai sul piatto, capisci che se metti l'aglio vai a cappello, vai a coprire
tutto.
Ma io e
Mario, come avrei capito, non facciamo una cucina né elegante né moderna.
No, però okay, questa cosa... No,
Si scherza.
Voi siete buon gustai, per cui sia una cucina elegante che una cucina un po' più agliata potreste apprezzarla.
Certo,
però il problema è che la cucina elegante e apprezzabile da tante persone e quella così individuale come potrebbe essere fatta con l'aglio, sarà sicuramente meno persone la possono amare.
Non c'è dubbio. Sentite, ci fermiamo solo per un attimo. Adesso torniamo perché vorrei capire, al di là dell'aglio, insomma, un po' di passioni alimentari di Mario Calabresi, e poi cominciamo anche con le ricette. Fra un attimo.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, uscendo dall'aglio, mentre vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SS Soldani, io vorrei chiedere a Mario Calabresi la cucina, il racconto della cucina, proprio come chiave per capire il Made in Italy, come biglietto da visita per l'estero. Cioè, mi sembra che rispetto a tanti anni fa, in termini di comunicazione in generale, si parli molto di più del cibo. Non sempre magari lo si fa solamente sugli aspetti, diciamo, informativi, c'è anche una spettacolarizzazione. Però, insomma, ti piace tutta questa cultura del cibo, questo parlare del cibo, radio, televisione, giornali, che esiste?
Allora, io non sono di quelli che a me non dispiace. Voglio distinguere però una cosa. A me piace molto il racconto dei prodotti, come adesso quello che ci stava raccontando prima Davide, sull'aglio nero, da che cultura viene, come lo fanno, dove lo fanno. Cioè, a me piace capire l'origine delle cose e anche il racconto del territorio. Cioè, la bellezza grandiosa dell'Italia, che stupisce, è che se tu fai 5 km in macchina o 10 km in macchina e scendi e chiedi cosa si mangia qui, è diverso dal paese in cui ti eri fermato prima, e ognuno naturalmente è convinto che la focaccia come la fa lui, i tortellini come li fa lui, la pasta appunto ripiena come la fanno in quel paese lì, è molto meglio di tutti gli altri paesi. Allora, se tu, a me una cosa che colpiva, io ho viaggiato in lungo e in largo l'America seguendo le elezioni presidenziali più di una volta, tu facevi 500 chilometri, ti fermavi ed era esattamente identico a 500 chilometri prima. E a me questa cosa mi ha sempre disturbato. La bellezza dell'Italia è questa, della varietà che tu trovi, e ognuna è legata a un dato di territorio, di cultura, di prodotti che ci sono lì. Allora, questa qua è la cosa più bella. Secondo me, sul racconto di questo, noi siamo andati molto avanti nelle idee dello tipo lo show cooking, ma nel racconto di come noi cuciniamo e che cultura abbiamo legata al nostro territorio, secondo me abbiamo ancora della strada da fare. Perché te lo dico? Perché mi colpisce come lo raccontino tantissimo gli stranieri dell'Italia. Cioè, se tu vai a vedere Netflix piuttosto che il New York Times, tu trovi un sacco di storie sul territorio italiano, sul food italiano, scritti però ai fatti da degli stranieri. Allora io credo che
come se fossero stupiti, no? Quello stupore, esatto, forse non ce l'abbiamo.
No, però loro hanno capito che possono fare anche molto business con questo, partendo da Jamie Oliver, scendendo, hanno capito in maniera anticipata quello che poteva rendere una cultura di una cucina italiana.
Grazie a Mario Calabresi e insomma il bocca al lupo per tutto. Ti sentiamo con Milan e mille altre storie in questo periodo sbandato, complesso, difficile, ma sicuramente molto molto interessante, molto importante da raccontare dal punto di vista anche giornalisti. Allora vi ricordo 349-239-0191 per quanto riguarda ovviamente i vostri SS Oldani, e adesso le ricette,
con la
perché,
prima ricetta.
Insomma, è arrivato il momento che Oldani finalmente faccia qualcosa, che si metta a spiattellare, a spiattare, a fare, a cucinare. Vai.
Allora abbiamo detto prima anzitutto il prezzo, perché da quest'anno noi diamo i prezzi della materia prima che indichiamo, che usiamo nella settimana. Abbiamo detto che l'aglio bianco va dai 7 euro agli 11 euro al chilo, dipende dalla qualità, e l'aglio nero invece sui 50 euro al chilo, che non è una grande cifra, perché se pensiamo alla quantità di utilizzo sono veramente pochi centesimi che andiamo a usare. Certo. Allora ho pensato di fare una ricetta molto semplice che tutti possiamo produrre in questo periodo in cui siamo in casa, quindi le patate Marilyn, ecco, e aglio nero.
Rimaniamo in campo americano. Marilyn?
Beh, ci sta, no?
Com'è la patata Marilyn?
La patata Marilyn è una pasta gialla con una buccia chiara, però la particolarità è che Marilyn, in uno degli ultimi suoi scatti fotografici, si presentò con un sacco di patate addosso, per cui da lì deriva il nome della patata Marilyn. Quindi è una cosa molto semplice. Cosa facciamo? Laviamo e sbucciamo queste patate, addirittura possiamo anche solo lavarle mantenendo la nostra buccia. A me piace tagliare le patate tenendo sempre, dando sempre una tornitura per non avere proprio gli angoli nel momento in cui le tagliamo in quarti, per cui le arrotondiamo leggermente, le facciamo arrostire in questo caso con dell'olio extravergine di oliva. C'è un filone di persone che preferisce sbianchire con acqua salata abbondante le patate prima e poi farle arrostire, e poi c'è un altro filone, quello del quale faccio parte, che la patata, una volta che è tagliata, tornita leggermente proprio per non far bruciare gli angoli che si creano nel taglio, le cuociono direttamente nella padella. Secondo me la seconda versione è più accattivante e soprattutto mantiene un po' più integro il profumo e il sapore della patata, per cui in una padella con un olio extravergine di oliva, come tu sai, io il taggiasco, che è il mio preferito, certo, aggiungo...
Ti conosco!
Comincio a cucinare queste patate a fuoco molto delicato, o con la piastra in induzione con un calore molto delicato, e a 3-4 minuti dalla fine aggiungo un rametto di erbe, che potrebbe essere il timo o la salvia o il rosmarino, quelle erbe, io le chiamo erbe un po' più grezze. Cosa facciamo? Una volta che abbiamo aggiunto questo, lasciamo rosolare, profumare le patate con queste erbe, e poi un secondo prima di levare condiamo le patate con del sale grosso, magari un sale di cervia a scaglie, che dona anche quel croccante che alla patata poi cotta manca. Beh. Invece per la finitura, molto semplice, noi mettiamo queste nostre patate ben disposte nel piatto, avremo preparato con 4 o 5 spicchi di aglio nero che avremo recuperato prima, li frulliamo, li passiamo al setaccio e si crea una purea molto densa. Questa purea, come dicevo poco fa ha un profumo leggero di liquirizia, per cui si abbina molto bene alle erbe che abbiamo messo nella cottura della patata, al croccante del sale grosso e soprattutto nel completare un piatto che appena appena viene salsato. Per cui io direi di piazzare nel piatto queste patate, quei rametti di erbe che nel frattempo si sono seccati nella cottura e sono anche croccanti e buoni da mangiare,
certo.
Non da eliminare come si fa normalmente nella patata normale, e poi tre o quattro puntini di questo aglio nero, per cui bisogna intingere la patata con questa purea di aglio nero.
Andrei da Moreno Cedroni, che è un nostro amico, un ambasciatore del gusto, uno chef pluristellato, la Madonnina del Pescatore, poi la Salumeria Ittica, già il concetto della Salumeria Ittica già mi esalta, a Senigallia, Lanico, e il sushi bar clandestino di Portonovo. Come stai, Moreno?
Molto bene, buongiorno a voi.
Ciao, si resiste, si resiste.
Buongiorno.
Si resiste in questo tempo resiste, un po' complicato resiste. Per tutti, no?
Complicato, ma siamo forti e coraggiosi, abbiamo tanti anni da difendere, quindi...
Allora, Moreno, raccontaci un po' come stai andando. Allora, io in quanto zona rossa sono totalmente out of order. Totalmente.
Cucina solo per me.
Esatto,
magari,
esatto.
Magari.
Quindi come stai andando con tutte le tue attività, tra le conserve, le marmellate, il sushi bar, la salumeria, il clandestino, insomma, quante attività hai e come stanno procedendo in questo periodo così pesante?
Ma guarda, in zona gialla tecnicamente possiamo lavorare fino alle 6, quindi l'abbiamo fatto fino al 2 di novembre, poi naturalmente come consuetudine chiudiamo per il periodo invernale e rimango aperto sì con le conserve, con i regali di Natale, con queste cose qui, quindi ecco, cerco di stare sempre attivo.
Senti, tu sei stato il primo grande chef italiano a iniziare una tipologia di cucina che poi hai tradotto anche nel modo di scriverla, cioè sushi all'italiana. Quanto tempo fa e da cosa è arrivata questa tua idea di fare il sushi all'italiana? Credo, immagino all'epoca fosse anche con un po' di pasta dentro, correggimi se sbaglio.
Sì, era a fine, all'inizio 2000, 97-98, quando volevo dal crudo qualcosa in più che non fosse solo bagnato nella soia o bagnato nel limone, e quindi ho iniziato con le ricette tradizionali, ecco, a fare questi primi esperimenti quando ho aperto il clandestino nel 2000, quindi c'era il crudo con la spudola cruda con la salsa di brodetto, il riso sushi, c'era la pasta fredda con le alici marinate, ecco, quindi i primi esperimenti sono nati così, ecco.
Vedi Pier com'è la cucina italiana, come cambia, come si evolve.
Sì, come si adatta, no?
Tu devi sapere che Moreno ogni anno si impegna, e questo ti fa tanto onore, anzi ho un po' di invidia anche. Ogni anno lancia un modo di cucinare, una sua idea nei suoi ristoranti. Allora, quest'anno, come visto che insomma ormai è un mezz'anno che abbiamo lavorato, qual era il tuo tema? E poi se ci dai due indicazioni del tuo tema futuro, se ce l'hai già in testa.
Ci fermiamo, anche perché anch'io poi voglio chiedere una cosa sullo stoccafisso. Ci fermiamo solo un attimo e ripartiamo da qui. Sei d'accordo, Paolo? Sei d'accordo? Ci piace, stai lì Moreno, vai.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli.
Allora, siamo qui con Moreno Cedroni, fra poco SS Oldani, tutto il resto. Io ho una curiosità sullo stoccafisso, ma prima, chef, che cosa vuoi sapere?
Stavo chiedendo a Moreno le sue idee di cucina del 2020, quelle che ha potuto praticare, immagino, poco, visto il lockdown, e se hai già un'idea per il 2021, quale sarà il tuo tema dell'anno?
Ma guarda, nel sushi clandestino, sì, ogni anno c'è un tema diverso, e quest'anno è stato il sushi divino, quindi ispirato alle divinità greche, con Afrodite che ha sbancato, ecco, è abbastanza cruda, ha sbancato su tutti, E ti dirò, comunque la stagione è stata molto interessante, che ci ha aiutato molto, quindi direi che mare, monti e laghi hanno lavorato quest'estate. Il tema del prossimo anno, Pescaramanzia, fino al primo gennaio non lo lancio.
Ok, grande. Segniamo, cioè, invece... segniamo primo gennaio, chiameremo in trasmissione Moreno, che ci darà tutto il nuovo.
Io invece, Moreno, ti voglio chiedere qualcosa sullo stoccafisso. Io sono un appassionato di stoccafisso, di baccalà, e tu fra l'altro nel 2018, fra le tue innumerevoli conquiste, no, i trofei che hai nei tuoi ristoranti, sei stato nominato dal Norwegian Seafood Council ambasciatore dello stoccafisso di Norvegia, sì, proprio per la tua familiarità nella, tu proprio allo stoccafisso gli dai del tu, cioè tu vedi lo stoccafisso, li conosci, lo chiami per nome, ognuno c'ha il suo nome.
Sì, ma poi rispetto alla storia che ha, cioè quei pescatori, quelle persone qui in Norvegia sono degli eroi.
È meraviglioso.
Quindi, appendere questi pesci in quelle condizioni perfette, tra 0 e 2 gradi per 3 mesi, aspettare che si asciugano, è veramente importante, quindi vorrei che quelle tradizioni non finissero mai, e ci fa onore perché noi rispettiamo le tradizioni di tutto
il
mondo.
Qual è il modo migliore, anche per chi ci sta ascoltando, secondo te il modo più facile, migliore, o la cosa da non sbagliare, o il tocco che possiamo dare, il consiglio su...
Guarda, adesso ti faccio una battuta, no? Sai qual è il metodo più semplice? È quello che fanno in Veneto e hanno chiamato lo stoccafisso baccalà.
Sì.
Quindi sarebbe il mantecato, la cosa più semplice, perché comunque lo stoccafisso è un pochino più tedioso. Per cuocere molto bene il baccalà e renderlo tenero, consiglio sempre un olio cottura, quindi un olio, portarlo a 70-80 gradi, e questi tranci di stoccafisso lasciarli nell'olio a 70-80 gradi 15 minuti e diventa burro. Quindi ecco, molti non sanno questo, lo cuociono un'ora e lo stoccafisso diventa filioso. Quindi questa cottura, la salsa a parte, fatta poi con del brodo, con le spine e le teste di questo pesce, che hanno un sapore molto forte, tanto che in alcuni paesi africani ci fanno dei brodi, comprano teste e spine solo per fare i brodi.
Ah, vedi.
E quindi è un buon consiglio per avere una cottura delicatissimo di questo pesce.
Beh, fantastico, devo dire che io sono stato da ragazzo a fare l'Erasmus, ho fatto vari interrail, l'uno l'ho fatto, sono passato alle isole Lofoten, che sono proprio il paradiso nel nord della Norvegia,
sì,
questo
sì,
luogo
è vero,
col sole di mezzanotte, ovviamente se si va nel periodo giusto, e quello che dicevi è assolutamente perfetto, nel senso che c'è una componente di eroismo, di sfida della natura, è veramente una tradizione, è un piatto bandiera, come dico spesso, come lo è per i portoghesi ad esempio, insomma. E poi ha un sapore, sai, io sono per i gusti, anche nel pesce sono per i gusti un po', dove c'è un po' di...
No. Questo è nato per conservare il pesce, tu sai,
sì, certo,
fisso per
certo,
una conservazione, e poi il fatto di conservare un prodotto del genere ha tirato fuori grandi piatti di cucine di tutta Europa, se non di tutto il mondo.
Sentite, se ultima cosa, ambasciatori del gusto, parlate alla nazione, parlate al paese.
È Moreno, difatti,
volevo chiederti
questo.
Dani che parlava della Tari, per esempio, che cos'è che può fare?
Sì, Moreno, tu un suggerimento, un tuo pensiero veloce, non voglio farti perdere più tempo per il tuo sabato mattina, un pensiero su quello che potresti suggerire, visto che nel tuo quotidiano... Hai il nostro lavoro sempre tra le mani, per poterne uscire così nel miglior modo possibile, una tua idea.
Hai visto già tutte le cose che sono state dette in termini di contribuzione, sono importantissime, e le contribuzioni sugli affitti sono basilari, e la protezione anche soprattutto anche dei nostri collaboratori, quindi ecco, di prolungare sicuramente la cassa integrazione, quindi direi che abbiamo bisogno di protezione, altrimenti rischiamo di estinguerci.
Tu credi che ci daranno quelle cose che abbiamo chiesto, assieme a Massimo Bottura, agli ambasciatori del gusto, insomma a tutto il team nostro che fanno qualità per la nostra Italia? Perché diceva qualcuno, noi ci siamo stati nella composizione, nell'aiuto, nell'apertura di Expo, ci siamo stati nel durante l'Expo, nel dopo Expo, adesso qualcuno di noi, me e te credo compresi, chiediamo di essere un po' sostenuti, non dico tanto, però una parte di sostegno dovremmo averlo, visto che tutti parlano della grande Italia del cibo e parlano di noi, poi quando c'è da dare un aiuto, insomma, cosa dici?
ma no, sicuramente ci aiuteranno. È che purtroppo è come se gli aiuti vengono, io immagino questo zio, no? E naturalmente lo zio in Germania e in Francia è più ricco, quindi ti dà un qualcosa in più. Lo zio nostro italiano è un po' poverino, quindi i nostri aiuti sono più risicati, quindi in alcuni casi possono avere il loro scopo, in altri no, quindi questa è la mia paura.
Certo, grazie davvero Moreno Cedroni. Adesso Spazio News, vai. A proposito, insomma, di tutto quello che stavamo dicendo, il momento complicato, anche il tema caffè, no? La chiusura di bar e ristoranti che mette in crisi le torrefazioni, prima i mesi del lockdown totale, adesso le chiusure parziali da zona a zona, e stanno penalizzando pesantemente il comparto, che è da 3,9 miliardi di euro. Anche l'export purtroppo è un po' infrenata, per il 2,6%. Poi, decreto ristori, dimenticato dal governo il settore della trasformazione alimentare per le gelaterie e per le pasticcerie, e questo può essere un grande problema, perché sono 65 aziende che producono ingredienti semilavorati. Quando parliamo di cibo parliamo di tutta la filiera, non è soltanto il ristoratore sotto casa che conoscete e che ovviamente vi dispiace che abbia dei problemi economici, ma c'è tutta una filiera di produzione e di distribuzione di macchine che servono per lavorare i prodotti, e quindi insomma la speranza è che ci sia alla fine attenzione per tutti. E poi invece, a proposito del cibo che fa anche conforto, aumentati del 22% gli acquisti del cioccolato nel primo lockdown, e insomma il cioccolato come luogo dell'anima, mi verrebbe da dire. Durante il primo lockdown tutto questo è valso un più 22%, ci sono tanti marchi storici, c'è tutto il prodotto lavorato, anche Just Eat per esempio ha analizzato gli ordini a domicilio e ha constatato un aumento addirittura del 260%, quindi anche diciamo le tipologie più moderne. Io do il benvenuto a Igor Maiellano, che è Business Unit Manager Italia di Varrone. Devo dire che gioco in casa, perché lunedì sera mi sono regalato un'esperienza straordinaria al centro, nel cuore del cioccolato. Igor, mi hai fatto capire tutto. Io potrei farti io la lezione sul, per esempio, sulle percentuali del cacao, ma soprattutto ho capito che, ecco, prima parlavamo, non c'entra niente, no, dello stoccafisso che fa pensare ai pescatori norvegesi e ricorda quel pezzo di mondo. Il cioccolato è proprio un nutriente del mondo, come lo è anche il caffè. È
ciao
proprio,
Igor,
ti mette in sintonia.
Ciao,
qui c'è lo chef
Boldani.
Ciao, benvenuto.
Il cioccolato ti mette in sintonia con lo spirito del mondo, della vita, dei popoli.
Assolutamente, poi parlando di filiera, sappiamo tutti dove cresce il cacao, quindi non è solo la tavoletta singola, si va a supportare anche tutte quelle comunità, perché il cioccolato il mondo del cacao è un mondo molto frammentato, quindi sono tutti piccoli agricoltori che forniscono cacao anche alle grandi aziende.
Voi siete sempre fornitori dei migliori chef di tutto il mondo, insomma, con Bali, Madagascar, Brasile, Ghana, Repubblica Dominicana, Perù, tutti i luoghi del mondo che contribuiscono alle diverse tipologie del vostro cioccolato. E adesso vi state affacciando sul mercato mass market, ma non credo nella grande distribuzione, giusto?
Giustissimo, più che mass market sì, è un mercato, l'idea di poter far arrivare nelle case degli italiani o dei gourmet il cioccolato che viene utilizzato dai loro chef preferiti è un'idea che c'è sempre così, e adesso stiamo riuscendo a portarla a termine lanciando questo sito e-commerce, che l'obiettivo poi in realtà è quello anche di supportare gli artigiani, perché facendo un pochettino di brand awareness, aumentando un pochettino la riconoscibilità del marchio, poi si riconosce quando si va da un artigiano, da uno chef, e dire ok, io ho mangiato questo cioccolato che è quello che posso approvvigionarmi anche a casa, è lo stesso cioccolato, quindi è importante per entrambe i canali, fa bene a tutti poter ordinare anche il cioccolato preferito dai loro idoli.
Certo. Senti, il cioccolato adesso sul mercato, qual è la richiesta più importante? Si va verso un cioccolato più dolce, che non è un peccato secondo me, oppure un cioccolato puro? Ci sono molti talebani sul cioccolato che devono mangiare, devono farsi male quando lo mangiano, devono avere le papille tutte chiuse, tanniche, eccetera, come diciamo noi in gergo. Come va il mercato? Qual è la richiesta più importante? Di un cioccolato lavorato, di un cioccolato puro, di un cioccolato a metà?
Ah, questa è una bellissima domanda, Davide, mi fa piacere tra l'altro condividere la risposta con te, che sei uno chef e quindi di gusto puoi solo che insegnarci. Allora, ci sono vari trend, nel senso, poi l'Italia è un po' a sé, perché in Italia per esempio è un paese atipico dove il cioccolato fondente è in forte aumento, nonostante è circa 50% del consumo con quello al latte, mentre nel mondo il cioccolato al latte è consumato di più. Però ecco, ci sono delle tendenze di consumare un cioccolato al 100% o del cioccolato crudo. Cioccolato crudo significa che una parte di una lavorazione non è finita. Io, esatto, dal mio punto di vista, quel tipo di tendenza, quando mangio una tavoletta e sento un po' tannica, un pochettino mi dà fastidio.
Tannica, diciamo, è astringenza del, sì, palato, della lingua.
Esatto, sì.
E se vuoi, guarda, mi fai venire in mente una cosa, adesso hai detto così. Io vedrei su un cioccolato leggermente dolce, poi dimmi tu una percentuale di burro di cacao dentro, con l'abbinamento del nostro prodotto di oggi, cioè dell'aglio.
Aglio cioccolato,
l'aglio nero
dolce, un po' salato,
esatto l'aglio nero. Ci può stare un puntino di questo aglio, di purea di questo aglio nero, che non è aggressiva come profumo d'aglio, ma anche un profumo di liquirizia. Secondo me con un buon fondente di qualità ci potrebbe anche stare.
Quindi abbiamo dato ad alta percentuale? Perché ricordiamo,
non alzerei la percentuale. Io ricordo che la percentuale, come ne parlavamo ieri con Pierluigi, è più il territorio che conta. Però andrei, esatto, su un cioccolato molto floreale con l'aglio nero. Quindi starei molto sul Centro America o sul Perù, floreale, queste note di crema che secondo me con l'aglio si sposano molto bene. E starei intorno da un 64-70% per dare delle indicazioni. Questo è il mio consiglio. Oppure proverei con un cioccolato al latte con una potenza di cacao abbastanza elevata, magari
più dolce,
46%,
però.
Esatto, è più dolce.
Oh. Grazie Igor, fra poco abbiamo SS Soldani, abbiamo ancora grandi ospiti, due ricette, fra poco.
Ma è possibile che c'è? Le piruette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto?
Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
No.
Ah, ecco, si capisce.
Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24.
In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo.
Mangia come parli, mangia come parli.
Parlavamo della chicca del come poter degustare un cioccolato, però direi andiamo sull'altra ricetta. Intanto
sull'aglio,
pensi,
dai,
a come è fatto la degustazione.
Comunque,
e poi ce lo dici.
Tu sei riuscito a mettere l'aglio sul cioccolato, perché questa cosa qui è ormai io sono un po' predisposto, chiaramente, però questa cosa secondo me ci sta.
Ma
come
ci
anche
sta,
il peperoncino.
Però deve essere un equilibrio,
certo.
Puntino di questo aglio secondo me è fantastico, certo. Poi ne parliamo con
salsa
Simone
all'aglio, pinzimonio di verdura e frutta, vai.
Allora, questa una cosa veloce, una cosa che imparai a fare da Gualtiero Marchesi, che faceva per l'agnello, quindi mi sono rubato quel metodo di cucinare l'aglio senza essere aggressivo. Un aglio bianco in questo caso, perché prima abbiamo dato la ricetta dell'aglio nero. Si prendono gli spicchi d'aglio, si sbucciano, se sono un po' fuori stagione, cioè se non è l'aglio primaverile, che è un aglio più conservato, un po' più secco, ecco, si taglia in due, si leva la buccia, si toglie l'anima centrale, la si cuoce per tre volte, la ripetizione tre volte, con acqua bollente prima e poi una volta nel latte. Per cui abbiamo l'aglio immerso nell'acqua calda bollente, scolato per tre volte, poi l'ultima cottura con un goccino di latte. Dopodiché scoliamo anche dal latte il nostro aglio, lo frulliamo in un frullatore, aggiungiamo un paio di tuorli d'uovo, praticamente facciamo una sorta di maionese all'aglio, che rimane molto profumata e digeribile proprio per la metodologia di cottura che abbiamo fatto. Quindi una volta che abbiamo preparato la nostra maionese, aggiungiamo un goccio di aceto, magari un aceto di lampone può anche andar bene, oppure un succo di mezzo limone, e poi un pizzico di sale e una macinata di pepe. Teniamo da parte la nostra salsa all'aglio, che è più una maionese all'aglio, e a parte invece avremo preparato il pinzimonio fatto con carote bianche, carote arancioni, carote viola, carote bianche, tagliate, lavate, sbucciate, tagliate a piccole listarelle, anche dell'indivia belga, anche lei lavata, tagliata a losanghe, 100 grammi di finocchi, anch'essi tagliati a crudo e tenuti a parte, e l'aggiunta poi di una mela, magari una mela verde sbucciata, tagliata, quindi fare una miscela di pinzimonio tra frutta e verdura. Quindi serviremo la nostra frutta e verdura con del ghiaccio tritato immerso in maniera tale che si mantenga fresco, e la ciotolina di salsa all'aglio, di maionese all'aglio a parte.
Assolutamente. Allora siamo pronti per coinvolgere, per tornare al tema del giorno, cioè al tema dell'aglio, e vorrei coinvolgere Simone Bacilieri, presidente del consorzio Aglio di Voghiera, DOP, che insomma ricordiamola, chi si fosse messo, come dicevano i radiocronisti una volta, chi si fosse messo soltanto adesso, salutiamo grande Sandro Ciotti, ovunque sia, leggenda assoluta del mio mestiere principale, assieme ad Ameri, perché poi il mondo si divide in Ameri e Ciotti. Io ero più dalla parte di Ameri, ma Ciotti era comunque un mito. Insomma, per chi si messe soltanto adesso ai diffusori, ricordiamo che
puntata sull'aglio,
che succede a Voghiera,
aglio
cosa fanno a Voghiera,
aglio nero,
cosa fanno a Voghiera,
Simone?
Ciao Simone.
Sì, buongiorno. Ma a Voghiera facciamo innanzitutto dell'aglio eccezionale, che parte come aglio bianco DOP e poi può trasformarsi, come avevamo parlato un po' di tempo fa, nel nero, che è comunque una trasformazione, una fermentazione dell'aglio di Voghiera. Quindi,
in parole povere, com'è che viene costruito e da dove arriva l'idea? Magari se hai due informazioni sul tragitto dell'idea.
Sì, guarda, intanto partiamo dalla materia prima, che è l'aglio di Voghiera DOP, che è un prodotto che viene da 500 anni, cioè qua è la vecchia, i signori di Ferrara, gli Estensi, già all'epoca utilizzavano questo prodotto e l'hanno fortemente spinto nelle campagne qua intorno, prodotto che è diventato DOP e che è un prodotto riconosciuto ormai in campo nazionale e anche estero. Quindi da questo prodotto di eccezione viene creata una novità degli ultimi anni, viene fatta una fermentazione di questo prodotto con una procedura apposita che dura una sessantina di giorni, e da questo prodotto si ricava appunto l'aglio nero, quindi è lo stesso aglio che subisce una ulteriore trasformazione per diventare questo prodotto ancora più di eccellenza, perché naturalmente dà ancora più qualità e particolarità al prodotto.
Quanto è cambiato il mercato sulla richiesta di aglio negli ultimi anni? Prima parlavamo anche del pesto, che adesso il 90% delle persone lo preferisce senza aglio per la delicatezza del basilico e il 10% con aglio. Com'è cambiato invece il vostro approccio e quale intuizione avete messo, a parte quella dell'aglio nero, che secondo me è una grande cosa che state facendo? Come vedete il vostro mercato con un ingrediente così particolare?
Guardi, lei consideri che l'Italia grosso modo produce il 20, massimo 30% dell'aglio che consuma. Quindi, esatto, noi siamo fortemente importatori di aglio e purtroppo l'aglio che importiamo non è sempre il top della qualità. Quindi sappiamo che il consumatore si divide in due grandi categorie: chi ci ama e chi ci odia. Chi ci ama, cioè chi ama l'aglio, lo fa alla follia e quindi è un consumatore molto fidelizzato. E quindi noi insomma abbiamo semplicemente bisogno di far conoscere il nostro prodotto, le qualità del nostro prodotto a quella percentuale di consumatori che lo vogliono consumare. Poi ripeto, secondo me abbiamo forte spazio per crescere, perché ripeto, siamo in concorrenza con un prodotto di importazione che spesso non ha le nostre caratteristiche, le nostre qualità, quindi c'è margine per crescere. Questo ce lo dimostra quello che noi incontriamo quando andiamo a incontrare direttamente il consumatore, e vediamo che abbiamo un bel riscontro, stiamo crescendo come commercializzazione, quindi da questo punto di vista non siamo preoccupati. E il periodo che abbiamo superato ci ha, diciamo, da questo punto di vista un po' anche favorito, perché il fatto di che diciamo chi va non ci sia più la possibilità di andare come prima magari al ristorante o di fare queste cose, abbiamo riscontrato un aumento anche del consumo del prodotto direttamente al punto vendita, ecco, perché la gente magari fa a casa propria quello, certo, che prima andava a cercare fuori, ecco.
Grazie Simone.
Grazie Simone.
Bocca al lupo. Abbiamo ancora una ricetta, gli USS Soldati. Vai con gli USS Soldati subito. Corriamo. Allora, Angela da Cologno Monzese.
SOS Oldani. Buongiorno chef, se cucino un primo con le mazzancolle è opportuno sgusciarle o lasciarle con il carapace? Grazie.
Assolutamente sempre sgusciate, sempre via il carapace, così una cottura più veloce, più buona e il prodotto viene più rispettato.
Anche più pulita l'impiattamento, no?
Soprattutto per mangiare, certo, più, certo, è più delicato.
È anche più igienico forse.
Esatto.
Andrea D'Adurno.
Ciao, vorrei sapere come preparare la ganache perfetta. Di cioccolato, ovviamente.
Allora,
potevamo parlarne con
Andrea, assolutamente. La perfetta è naturalmente prima scegliere un grande cioccolato a seconda del proprio gusto, e poi tant pour tant, dicono i francesi, tanto per tanto, cioè un chilo di cioccolato, un etto di cioccolato e un decilitro di panna.
Valentina da Cagliari.
Ciao chef, avrei bisogno di un consiglio. Come faccio a scegliere un buon coltello per sfilettare il pesce? Grazie mille.
Il coltello per sfilettare il pesce, se fossimo come in Giappone, ogni coltello va bene, perché a seconda della regione ognuno ha il suo coltello, però io utilizzerei un coltello leggermente flessibile.
Bene, senti, decido io, perché sto in fissa per il cioccolato la settimana, ma dopo l'esperienza che ho fatto lunedì, e quindi lo darei ad Andrea D'Adorno, se tu sei d'accordo.
Ma assolutamente sì, sulla ganache perfetta,
anche se la cioccolata di Valentina mi fa impazzire. Senti, abbiamo finito il tempo, però c'era aglio al cartoccio, agnello e purè.
Veloce, l'aglio al cartoccio, un aglio tagliato a metà, okay, messo in una carta da forno, cotto in forno, per cui hai i due mezzi bulbi messi in forno, e poi da lì una volta che cuoce per una mezz'ora tipo a 120 gradi viene tolto, passato al settaccio, si ha una purea che si può utilizzare per in questo caso come nel mio piatto con l'agnello.
L'agnello lo cuoce a parte,
quindi abbiamo detto una purea d'aglio, l'agnello, okay, va cotto a parte, una, certo, purea d'aglio, poi abbiamo fatto un pinzimonio con una maionese d'aglio e poi abbiamo fatto le patate Merlin con l'aglio nero.
Facilissimo, ragazzi, si fa prima a fare che a dire.
Quello lo metteremo sul nostro libro prossimo.
I migliori abbassa, pensate ancora al terzo libro, il secondo
oggi in edicola,
oggi.
Libro oggi siamo in edicola. Mangia come pardo, mangia come, no, parli.
Ciao, ciao ragazzi, grazie, ciao.